Raimondo De Magistris, ciao Raimondo.
Ciao Francesco, ciao Nick, buonasera.
Ciao, ciao.
E soprattutto ritrovando con grande piacere ai microfoni di TMV Radio l'ex ministro dello sport, onorevole del Partito Democratico, Luca Lotti. Luca, ben ritrovato.
Grazie. Buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori.
Noi, Luca, ci prenderemmo la licenza di darci del tu, se sei d'accordo, in questa chiacchierata, per affrontare i tanti temi che riguardano l'eventuale ripresa della Serie A. Io ripartirei da quello che il presidente del Consiglio Conte ha dichiarato un paio di giorni fa all'interno di una conferenza attesissima per quel che riguarda evidentemente la riapertura del paese. Ma una riapertura della Serie A, definiamola così, per cui Conte ha detto servono più garanzie per una data, al momento queste garanzie non ci sono. Luca Lotti condivide al 18 maggio questa fase ancora attendista da parte del governo e del Presidente del Consiglio e del Ministro dello Sport?
Allora, intanto diamoci del tu, ciao Niccolò, ciao Francesco.
Grazie,
non
Luca.
Conosco Raimondo, però a questo punto per interposta persona vale il tu. E grazie per avermi ospitato.
Ciao Luca.
Perché mi fa molto piacere poter parlare con voi dei temi che riguardano il calcio, lo sport in generale, perché possono sembrare temi secondari ma in realtà non lo sono. Io posso condividere questo attendismo solo se è il preludio a una notizia certa e a una decisione chiara. Mi spiego meglio. Se i protocolli che troviamo e che la federazione concorderà con il ministero, con il governo, con la Lega, calcio ovviamente, saranno chiari, non vedo perché non si debba chiudere subito questa discussione sulla data della ripartenza. Ne sta discutendo il campionato inglese, il tedesco è già ripartito, eccetera eccetera. Se invece dovesse essere solo un modo per prendere ulteriore tempo e poi non arrivare a una decisione, io credo che si farebbe il male del calcio. E del calcio, guardate, non perché sono 22 ragazzi viziati in pantaloni colti a giocare o perché altrimenti la domenica e il sabato noi sul divano non sappiamo cosa guardare. Assolutamente no. Vale un problema di ben diverso, una riflessione ben diversa, e cioè che se non diamo certezze a un mondo, a un settore economico importante come il calcio, questo è un problema economico prima ancora che sociale. E questo è il punto sul quale io vorrei porre l'attenzione a voi, la riflessione e anche l'appello che ho fatto al ministro e al governo che sostengo.
Niccolò.
Sì, io sono favorevole a questa ripresa perché un tentativo secondo me va fatto. Io credo che una partita molto importante, Luca, sia quella alla fine di poter isolare solo il contagiato, perché è chiaro che il primo protocollo è sicuramente di una sicurezza molto elevata, quasi diciamo vicino al massimo, perché poi il massimo non si può avere, ma con la possibilità di isolare solo eventualmente un contagiato ci sono possibilità di portare in fondo il campionato. Se si isola tutta la squadra, io ho la sensazione che questo non porti a nulla, però vorrei sapere anche il tuo pensiero in merito.
Ma per forza, Niccolò, hai toccato subito il tema e voglio allargarlo un attimo, nel senso, il contagiato purtroppo deve essere considerato come un infortunio, e in questo modo, se vogliamo ripartire, dobbiamo considerare la situazione della persona che fra l'altro già con la squadra in una situazione di quarantena per certi versi forzata si troverebbe ad arrivare ad essere contagiato. In più, e faccio un esempio un po' diverso ma per capire, se noi consentiremo di poter riaprire gli alberghi sul mare o d'estate o sulle nostre spiagge, non è che se c'è un contagiato sotto un ombrellone, cosa che purtroppo potrebbe succedere, blocchiamo tutto lo stabilimento balneare o blocchiamo tutto l'albergo. E aggiungo, se questo è il protocollo così rigido, che succede se troveremo un contagiato il 20 di novembre del 2020? Ho scelto una data a caso per dire,
certo,
che vincoleremo anche la ripartenza del prossimo campionato. Cioè, stiamo attenti. Se invece scegliamo di porsi, come ha fatto il governo francese, stop a tutte le manifestazioni sportive, non solo al calcio, e a tutte. Macron su questo ha tenuto una linea molto chiara. Bene, se decidiamo di stare su quella linea, allora il governo fa più o meno lo stesso intervento che ha fatto il governo francese, e poi inizieremo a dibattere semmai, e c'è già una norma che garantisce su questo cosa succede, succederebbe in caso di stop anticipato al campionato, chi va in Champions, se si assegna o no il campionato e chi retrocede. Ma almeno abbiamo qualcosa di chiaro. Io anche su, e finisco, volevo essere rapido anche su questo, anche sul protocollo per la ripartenza degli allenamenti individuali, capisco un po' di preoccupazione. Come ho compreso la preoccupazione a non ripartire due settimane fa con la fase 2 in maniera accelerata, ma oggi, dopo riflessioni, dopo attenzioni, dopo aver messo sotto controllo l'indice di contagio regione per regione, oggi finalmente si è fatto ripartire tutto o una buona parte del sistema economico. E allora spero che quella cautela che si è tenuta fino alla ripartenza degli allenamenti collettivi sia dovuta a questa attenzione giusta, ma che ora si diano certezze e garanzie, perché questo mondo, e non solo il calcio, vale anche per le altre discipline, per gli altri sport, ha bisogno di certezze.
Raimondo?
Sì, senza dubbio. Tra l'altro, secondo me la mattinata decisiva sarà quella di domani, quando ci sarà comunque il confronto tra la commissione medica della FIGC e il CTS sul nuovo protocollo che ha mandato ieri la FIGC. Però mi sembra che proprio anche rispetto a quanto detto dal ministro Lotti, il governo abbia fatto qualche passo indietro nelle ultime ore, innanzitutto sulla responsabilità civile a confronto nei confronti dei medici, e quello era davvero senza alcun senso, perché non possono vigilare giocatori e allenatori 24 ore al giorno, ma al massimo far sì che si attui nel migliore dei modi il protocollo, e poi la loro responsabilità evidentemente può finire lì. E adesso tutto evidentemente si gioca sulla quarantena, e la FIGC mi sembra abbia proposto una soluzione intermedia, cioè squadre non in ritiro ma in isolamento fiduciario solo se si trova un positivo in un secondo momento, e quindi domani potrebbe arrivare la fumata bianca. Però le chiedo, ministro, ex ministro, da ex ministro dello sport, un giudizio generale sull'operato di Spadafora nei confronti dello sport, lei che insomma questo ministero lo conosce bene, e anche sulla decisione, aspettiamo adesso la ratifica in gazzetta ufficiale, di dare ampi poteri alle federazioni e quindi anche alla FIGC in materia di giustizia sportiva nel caso in cui i campionati non dovessero arrivare alla conclusione, perché questa era una grande preoccupazione della FIGC, cioè passare un'estate, un autunno in tribunale, e mi sembra che con le deleghe del governo di fatto andremo incontro a un'estate con processi molto molto brevi.
Luca.
Allora, guarda Raimondo, ci diamo del tu. Non mi sentirei mai parlare del mio successore nemmeno sotto tortura, perché ciò che ho da dire al ministro dello sport, anche quando le cose secondo me non vanno bene, glielo dico con le modalità che conosco, cioè con gli atti parlamentari, con gli emendamenti, e quindi quando secondo me fa un errore nel non aprire, allargare allo sport di base, per esempio, le strumentazioni del DL liquidità, glielo dico e glielo dirò finché avrò voci, così come se investe 1 miliardo nello sport gli dico bravo. Quindi su questo, per il rispetto che ho del mio mestiere e dell'aula parlamentare, non sentirete mai qualcosa di scorretto nei confronti del ministro Spadafora, ma se qualcosa non va bene ovviamente glielo dico, e un po' di cautela su questo l'ho vista, un po' troppa cautela. E a lui ho sempre solo chiesto e detto: guarda, scegli cosa vuoi scegliere, però decidi, perché non c'è cosa peggiore dell'incertezza. In merito invece al secondo problema che hai posto, che è un problema molto più per certi versi complesso, e che ho provato anche ad affrontare quando io ero ministro, cioè quello della giustizia sportiva, ti dico, oggi questa norma serve, è utile perché consente di chiudere in maniera più rapida, lo hai detto tu Raimondo, la discussione di quelle che saranno eventualmente retrocessioni, promozioni eccetera, senza dover aspettare tutti i vari tribunali amministrativi regionali. Vi ricorderete il caso del Catania, noi esatto, ce lo ricordiamo per le vicende legate alla Fiorentina eccetera. Ma dal punto di vista dell'ordinario, quindi sono favorevole alla norma, ha fatto bene il governo ad inserirla, ma creiamo e creerà un precedente sul quale discutere, perché le federazioni in questo modo hanno un po' abdicato a quella che era invece una storica battaglia, cioè la giustizia interna alle singole federazioni, che era un problema grosso perché spesso e volentieri era un po' una giustizia che all'interno stesso delle federazioni era discussa. Quindi io non ce l'ho fatta da ministro e mi dispiace, non ho avuto il tempo, non ho avuto forse la forza, la bravura per sciogliere questo problema e per mettere finalmente mano a un unico grado di giudizio, diciamo, interno tra giustizia amministrativa e giustizia sportiva. Questa norma contenuta nel decreto rilancio pone una riflessione che mi auguro il Parlamento presto possa discutere,
no,
per chiarire una volta per
tutte. La mia impressione, Luca, è che su questa norma è chiaro che nella straordinarietà del momento può andar bene, ci può fare, perché poi dobbiamo ripartire anche il prossimo anno. Però il rischio, annullando due gradi di giudizio, io non sono assolutamente un giurista, però ex ministro per questo te lo chiedo, è quello di una giustizia sportiva poi troppo veloce e quindi sommaria, perché se poi devi prendere tante decisioni, tu collegio arbitrale dello sport, in 7-10 giorni, rischi di sbagliare, perché il tempo poi a quel punto sarà davvero limitato. E poi che senso avrebbe fare ricorso nel momento in cui lo stesso governo a dire alla federazione decidi? Anche lì il ricorso, se non si palesa una evidente ingiustizia, mi verrebbe da dire quasi anche inutile farlo.
È vero, però ti rigiro la discussione, visto che è un tema appunto che ce l'avamo posti anche noi al governo. E com'è possibile che i tre gradi di giudizio e poi il passaggio al giudizio amministrativo, perché poi questo accadeva,
certo, il
vincolasse nel corso della stagione successiva ciò che era successo un anno prima? Il caso dell'Entella dell'ultime due stagioni è abbastanza evidente. Allora ci vuole una via di mezzo, ci vuole buon senso, ci vuole una riflessione in cui anche lì la giustizia sportiva e amministrativa è in grado di dare tempi certi. Ripeto, per questo momento, per questa situazione, per l'emergenza nella quale ci troviamo, ben venga questa norma. Questa norma deve servire per riflettere e dire, faccio un esempio ovviamente in giuridichese scomposto e quindi si arrabbieranno tutti i miei amici professori che mi hanno aiutato negli anni a costruire le norme. Dobbiamo dare ci deve essere una data entro la quale i vari ricorsi di chi retrocede, delle società fallite, di chi è penalizzato e la penalizzazione poi si porta dietro la non mancata iscrizione l'anno dopo, ci deve essere una data entro la quale non si può andare. E chiaro, la stagione successiva deve iniziare a ranghi completi, a legge vigente e nel rispetto di una norma che deve avere un tempo certo. Si aprirebbe una discussione enorme sulla certezza dei tempi e della giustizia in questo paese, ma fermiamoci a quella opportunità.
Luca, faccio un piccolo passo indietro, tornando anche, era poco più di due anni fa, ad un grande obiettivo raggiunto, e cioè aver ripensato il discorso dei diritti televisivi per quanto riguarda la Serie A. Era inizio marzo 2018, se non sbaglio, una quota da dividere in parti uguali che si innalzava dal 40 al 50%, la restante che si basava su parametri certi, valutabili, misurabili, mettiamola così. A due anni di distanza l'impressione di molti, e qui entro dentro il tema calcistico, è che però la Serie A sui diritti televisivi, mentre c'è chi come Luca Lotti durante il suo ministero ha provato a rendere ancora più competitivo per ciò che concerne la parte politica il campionato di Serie A, altri club invece sui diritti televisivi continuano un po' a sedercisi sopra, e in molti vedono questo desiderio di ripartire come un mero tentativo di non perdere quell'ultima tranche dei diritti televisivi. Un campionato più competitivo, Luca, non può superare questo desiderio e questa fonte di sopravvivenza che è il diritto televisivo per avere anche più sostenibilità nel futuro prossimo?
Sì, però dividiamo le due cose, cioè non leghiamo la quota che le società oggi utilizzano dei diritti, cioè circa il 75% per fare i loro bilanci, rispetto alla riforma dei diritti. E spiego perché. Noi abbiamo fatto una riforma dei diritti della quale a due anni di distanza vado orgoglioso, fiero, e non lo devo dire io, ma in questo caso lo voglio dire, si vedono anche i risultati. perché si è riequiparata la distribuzione tra le società. E se oggi alcune società ricevono 6, 7, 10 milioni in più rispetto a prima, penso che serva solo ad aiutare una competizione maggiore e una bellezza dello spettacolo, fatemela dire così, un pochino più equa. Altro è quanto incidono i ricavi da diritti per le società e quanto invece le società stesse dovrebbero differenziare i loro introiti e dipendere meno dai diritti e magari dipendere di più dal fatturato derivante dal merchandising, dal food and beverage e magari da uno stato di proprietà. Questa però è un'altra riflessione, cioè l'intervento normativo di 2 anni fa serviva per riequiparare quella cifra che arrivava dai diritti. Ogni società, e qualcuno fortunatamente in maniera meritoria secondo me lo sta già facendo, deve differenziare i propri introiti per far sì che pesino sempre meno i diritti e pesino sempre di più altre entrate. Se questo succederà in futuro, se ci dovessimo, facciamo corna, mai ritrovare in una situazione come questa in cui tutti pensano che si deve giocare per prendere la terza tranche, magari questo problema ce lo porremo meno e se lo porranno meno le società, perché avranno altri introiti e potranno più facilmente o più agevolmente rinunciare all'ultima tranche.
Niccolò?
No, io con Luca volevo affrontare un argomento che secondo me è molto importante, è importante quanto la Serie A, il movimento di base e il livello dilettantistico del nostro calcio, perché comunque rischiano di essere un po' in questo momento abbandonati e non devono essere abbandonati. So che però il governo, dicevi prima tu, insomma, che Spadafora vuole fare un investimento anche su di loro, perché mi sembra una cosa molto molto fondamentale.
È fondamentale, è esattamente, perché noi parliamo di calcio, di Serie A, purtroppo, o per certi versi fortunatamente, alcune notizie fanno più eco, fanno più botta di altre.
Più risonanza mediatica, sì.
Più risonanza mediatica, ma non stiamo seguendo solo lo sport dei professionisti. Noi stiamo provando ad impegnarci molto sulle società sportivo dilettantistiche, sulle società di base. Abbiamo chiesto investimenti importanti, abbiamo chiesto l'estensione per le ASD e SSD di tutte quelle norme che nel DL liquidità riguardano le imprese, quindi il prestito con garanzie dello Stato fino a 25.000 euro anche per le società sportive dilettantistiche. Abbiamo chiesto l'estensione dei 600 euro anche ai lavoratori oltre la soglia pescante dei 10.000 euro di reddito dichiarato. Abbiamo chiesto interventi a fondo perduto, il credito sportivo fortunatamente ha già messo a disposizione queste risorse, allora siamo a una sorta di promessa, di intento che nel DL verrà inserito. Io questa battaglia non la mollo, non lascio solo le società di base, non lascio solo un mondo che fortunatamente, visto che ci provengo, conosco bene, e perché sono convinto che quella base rappresenti la forza di tutto il movimento sportivo italiano. E non solo, quel movimento rappresenta anche un valore sociale inestimabile,
vero,
del quale ci rendiamo conto solo adesso che è in difficoltà, e non è solo in difficoltà, è, guardate, anche a rischio riapertura. E allora anche qui abbiamo letto 33 pagine di protocolli burocratici per far ripartire le strutture di base. Abbiamo chiesto, e lo ha annunciato il ministro Spadafora nell'informativa in aula la settimana scorsa, quindi bravo, grazie, che il protocollo scenderà ad 8 pagine e che dal 25 palestre, piscine e centri tecnici, rispettando ovviamente delle dovute norme e procedure che devono rispettare, ma molto più snelle e molto più semplici, potranno far ripartire le loro attività da lunedì prossimo.
Bene, ultimo giro di domande, vai Raimondo per Luca Lotti.
Sì, io parto proprio dall'ultima risposta. Innanzitutto un chiarimento, perché il decreto non è ancora in gazzetta ufficiale, dovrebbe esserlo a momenti, però ti chiedo Luca, giustamente in questo decreto legge è stata inserita anche la cassa integrazione per i professionisti che guadagnano fino a 50.000 euro ed è un aiuto importante soprattutto per la Lega Pro, i giocatori di Serie C sono tantissimi, però fino a un paio di giorni fa non si era ancora capito se questo provvedimento era un provvedimento retroattivo, cioè a partire anche dagli stipendi di marzo e aprile, o di fatto riguardava solo il mese di maggio. e quindi non so se su questo punto poi si è arrivati a un accordo o meno.
Luca,
io non so, non so se fa, cioè non credo che possa essere retroattivo. Spero che questa norma ci sia, perché è per le società di Lega Pro quanto di più importante, vorrei dire, oserei dire fondamentale in questo momento. Qualora non ci sia, ma ripeto, a me risulta essere presente questa norma, qualora non ci sia, state tranquilli, troverete a mia prima firma un emendamento per reinserirla, perché è una norma importante anche qui, non per il calcio, ho citato la Lega Pro, ma vale per tutte le discipline e per tutte quelle categorie che appunto rientrano nei parametri e nei criteri che tu hai spiegato. Quindi la vedo dura che sia retroattiva, perché vorrebbe considerare dei mesi indietro, e solitamente le norme hanno azione da quando entrano in vigore, e quindi DL da mercoledì scorso.
E poi scusami Francesco, sì, un'altra puntualizzazione sulla ieri sito del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, in vista del Consiglio federale che ci sarà mercoledì. Lui è convinto che in questo momento le 100 squadre professionistiche che ci siano in Serie A siano troppe. Ha detto: mercoledì abbiamo un'occasione quasi unica per dare una svolta al nostro calcio e per ridurre in maniera drastica le squadre professionistiche. Da ex ministro dello sport, pensi anche tu che sia così? Davvero non è un sistema sostenibile questo, per come è stato costruito?
Guarda, da ministro sostenevo l'autonomia delle varie leghe, quindi ti immagini se da parlamentare mi metto a dirti cosa penso della Serie A a 18, della Serie C a 20 e a 60. Però ha ragione Cosimo, e condivido il suo impianto, che però, devo essere sincero, è lo stesso con il quale Gabriele Gravina si è presentato alla guida della PGC, di riorganizzare i tre campionati. Cioè, non vedrei niente di male se si cogliesse questa purtroppo negativa situazione per rivedere una Lega Pro con meno squadre, per far sì che, tra l'altro, magari migliori anche per certi versi il livello delle partite e anche dei singoli giocatori, perché quando si fa si riduce il numero si fa sempre selezione. Però ripeto, questo è un argomento che devono discutere la Lega di A, la Lega di B, la Lega Pro e la Lega Nazionale Dilettanti, perché poi andrà ad impattare ovviamente sui vari campionati di Serie D di tutte le singole regioni, e quindi è un problema che poi si ritroverà, e si ritroverebbe lo stesso sul tavolo il collega Cosimo Sibilia. Però spero davvero che sia un'occasione per rivedere e per magari anche lì copiare un po' altre realtà europee e che funzionano. Ogni riferimento a Inghilterra e a Germania non è casuale, e magari mutuare sistemi che anche in Italia possono farci avere dei vantaggi.
Non solo ovviamente calcio all'ordine del giorno, Luca, e con te vorrei concentrarmi su un altro aspetto che è un'eredità, diciamo così, del governo giallo-verde, che oggi è giallo-rosso, visto che va di moda insomma usare i colori come fossero i periodi di Picasso. Però c'è una legge Giorgetti che mi chiedo, Luca, questo governo avrà la forza di rivalutare, di ristudiare, insomma di intervenire anche su una legge che, poi chiedo conforto e conferma eventuale anche a te, ha reso un po' meno netto e evidente il divisorio tra politica e mondo olimpico, quindi CONI e quindi anche il CIO. Ricordiamo come contestò il CIO l'aver intaccato, se vogliamo, l'autonomia del CONI stesso.
Qui apri un capitolo che necessiterebbe altri 20 minuti, mi farebbe piacere passare con voi, ma non so quanto i vostri radioascoltatori sopportino ancora la mia voce. No, è la legge delega sulla riorganizzazione dello sport, che ha istituito non solo, diciamo, sport e salute, ma che ha cambiato del tutto il sistema di rapporto tra politica e sport. Noi stiamo aspettando i decreti attuativi. Anche qui, con rispetto, in maniera molto umile ma altrettanto netta, abbiamo detto al ministro Spadafora: guarda che il governo da quel giorno è cambiato, e alcune impostazioni, alcune visioni dello sport che c'erano quando al governo appunto c'era Giorgetti, per noi sono diverse. e per noi devono essere cambiate. E la faccio semplicissima, non vogliamo entrare nelle discussioni con io sono un parlamentare che ha sempre pensato che la politica non dovesse entrare nello sport, e quindi sapere e vedere che alcune considerazioni fatte nella legge delega e nei conseguenti decreti attuativi possono andare in questa direzione mi trova fortemente perplesso, e quindi abbiamo chiesto al ministro, come gruppo del PD alla Camera e al Senato, prima di emanare questi decreti, che sono ovviamente competenza del ministro dello sport e che passano in commissione, lo voglio dire, solo per dei pareri, e quindi queste leggi non vengono e non possono più essere cambiate, essendo una legge delega che ha già delegato sostanzialmente il governo a fare determinate norme, spero che possano essere riviste e ridiscusse. Se poi dovesse succedere, e chiudo, che questa delega non viene esercitata, perché no? Magari è finalmente il momento giusto per rivedere insieme a tutto il Parlamento, e quindi anche a Giancarlo Giorgetti, che stimo molto per la competenza e merito di sport, una legge quadro finalmente che potremmo rifare e rivedere tutti insieme, che tocca l'argomento della 91-81 sul professionismo, che tocca l'argomento della Melandri, che tocca tanti altri aspetti. Appunto, non c'è una legge dall'81, quindi sono quasi 39 anni lo sport aspetta la legge. Ecco, invece di andare avanti a pezzettini, a leggi deleghe e ad attuazioni di commi messi in una legge finanziaria, ricordiamo che Sport e Salute fu inserita di notte all'ultimo giorno di una legge finanziaria, quindi non proprio il massimo della discussione parlamentare, se potesse essere arrivato il momento di rivedere tutti insieme in maniera bipartisan, perché guardate, lo sport non ha colore, lo sport non ha bandiera, anzi solo le bandiere e i colori delle squadre, delle varie squadre, sono i colori da potere e da dover sventolare in un palazzetto, in un campo sportivo. Io credo che sia arrivato il momento e spero che possa essere un'occasione.
Nicolò?
Io, guarda, proprio velocissimo, io sono come lo sport, come tutti sappiamo che senza il pubblico ha poca ragione di essere. Almeno per settembre, Luca, secondo me il 50% degli stadi, se la situazione lo dovesse permettere, pieni, bisognerebbe lottare anche su questo fronte.
Su questo però ti dico la verità, Nicolò. Quando devo criticare il comitato tecnico scientifico perché diciamo si allarga o perché la politica non fa il suo mestiere, non mi tiro indietro. In questo caso non sono in grado di poter dire niente, perché qualora ci dicessero che non è possibile, che è presto, che potrebbe riesserci un aumento di contagi eccetera eccetera, poter riaprire gli stadi già da settembre, ti dico la verità, mi accontenterei che il prossimo campionato iniziasse e avesse uno svolgimento regolare rispetto a questo. Poi se torneremo allo stadio da gennaio o da febbraio, stai parlando con una persona stadio ha chiesto di riportare i tamburi nelle curve. Una delle più grosse vittorie, uno dice, ma qual è la cosa più grande? Aver riportato il sano tifo in curva finalmente con un tamburo che si può sbandierare senza avere il problema di una legge, anche lì giusta, ma di 20 anni prima, era il momento di cambiare. Quindi troverai sempre dalla parte del tipo da stadio. Ecco.
Luca, mi gioco la domanda bonus, poi ti salutiamo e ti ringraziamo. Detto che, come diceva qualcuno, decidere di non decidere è già di per sé una decisione, ci sarà, a tuo avviso, per le sorti dello sport e del legame Italia-sport, anche bisogno di ritrovare un po' di fiducia nel riorganizzare i grandi eventi in Italia e non dire spesso, non sempre, ma spesso di no alle opportunità?
Ma su questo, più che ci sarà, c'è già stata l'occasione, e credo che l'Italia abbia dimostrato di essere in grado di organizzare grandi eventi. Lo ha dimostrato con l'Expo, ma se volete scendere nel dettaglio degli eventi sportivi, lo ha dimostrato con i mondiali di pallavolo, lo ha dimostrato con gli europei Under 21 e lo avrebbe dimostrato con i mondiali di sci a Cortina. Quindi lo potrà dimostrare con le Olimpiadi invernali, lo potrà dimostrare con la Ryder Cup, che il nostro paese si è già aggiudicata, Io mi auguro e spero che lo possa dimostrare ancora una volta con l'organizzazione degli europei in casa, perché magari questa speranza potrebbe esserci, e mi auguro e spero che il governo del quale faccio parte o al quale io do la mia fiducia, se dovesse capitare un'occasione del genere o dovesse capitare un'altra occasione sportiva, non si tiri indietro e dimostri che l'Italia è un paese, è un grande paese, è un paese organizzato, è un paese che è in grado di organizzare un grande evento sportivo.
Luca, grazie di cuore e buon lavoro.
Grazie ancora.
Grazie a voi, buonasera.
Ciao, grazie.
Ciao, Luca.
Grazie a Luca Lotti, grazie a Raimondo De Magistri, siamo andati lunghissimi, ma insomma ci perdonerà chi di dovere. Ciao Rai, un abbraccio.
Grazie a voi.
Ciao Rai, a domani. Ciao.